Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Leggo da un comunicato stampa del Ministero della Salute di 3 settimane fa, aperte le virgolette. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 12 gennaio 2026, su proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci, il disegno di legge delega per la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza territoriale ospedaliera per la revisione del modello organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale. Chiuse le virgolette. Il governo Meloni ha quindi scelto, con una legge delega, di mettere mano al sistema sanitario nazionale. Lo dovrà fare entro il 31 dicembre 2026, perché entro quella data il Parlamento dovrà approvare la delega e poi ci saranno i decreti legislativi da parte dell'esecutivo. Che cosa significa scegliere questa strada della legge delega? Il governo Meloni ha scelto questa strada per farsi indicare di fatto dal Parlamento, ovvero dalla sua maggioranza, una cornice di principi generali e poi, sulla base di questi principi, il governo, come dicevamo, dovrà emanare dei decreti legislativi, i provvedimenti che poi torneranno in Parlamento soltanto per una rapida ratifica. Buongiorno e benvenuta alla Presidente Rosy Bindi, buongiorno.
Buongiorno.
La Presidente Rosy Bindi, che è stata Ministra della Salute, parlamentare, Presidente del PD, Presidente della Commissione Antimafia e autrice l'anno scorso di un libro a tema intitolato Una sanità uguale per tutti e pubblicato da Solferino. Allora voglio cominciare, Presidente Bindi, sottoponendole alcune affermazioni fatte in quell'occasione, il 12 gennaio scorso, quindi 3 settimane fa, dal Ministro della Sanità Orazio Schillaci. Prima questione, dice Schillaci, vogliamo un servizio sanitario nazionale più capace di rispondere ai fabbisogni assistenziali dei cittadini. E poi ancora, interveniamo sui modelli organizzativi con nuovi ospedali di riferimento nazionali. Qui appuntiamoci, facciamoci un nodo al fazzoletto, perché su questa questione degli ospedali di riferimento nazionale ovviamente torneremo. E poi terzo punto, terza questione, diciamo così, che Schillaci sintetizza come obiettivi di questa modifica del sistema sanitario nazionale: rafforziamo l'integrazione tra ospedale e territorio e i modelli di presa in carica, soprattutto in particolare per le persone non autosufficienti. Allora, Presidente Bindi, la prima cosa che le chiedo è la seguente. Il governo, annunciando questa riforma del sistema sanitario nazionale attraverso una delega, che cosa ci sta proponendo? Un progetto della portata di quella storica riforma del 1978, quella che ha fatto nascere il sistema sanitario nazionale, o soltanto un aggiustamento? Di cosa stiamo parlando? Valutazione generale.
Stiamo parlando sicuramente di un intervento apparentemente settoriale, ma volto ad incidere in maniera profonda e sicuramente distorsiva di quello che è l'impianto del nostro Servizio Sanitario Nazionale contenuto nella legge del 78 e rinnovato nella riforma del 1999. Credo che nessun governo, anche il governo più liberista, più di destra del mondo, avrebbe il coraggio di dire agli italiani: noi non vi daremo e non vi assicureremo più un servizio universalistico. Nessuno avrebbe il coraggio di dire non più finanziamento attraverso la fiscalità generale, ciascuno collabora con le proprie possibilità il costo della sanità e ciascuno ne usufruisce non in base a quanto ha pagato, ma in base al bisogno. Però ci sono coloro che ritengono, con un'affermazione ideologica, che questo sistema non è più sostenibile, e allora lo stanno smontando pezzo a pezzo. Questo disegno di legge delega si colloca in questo percorso che questo governo sta diciamo, seguendo dall'inizio della legislatura, soprattutto con il sottofinanziamento, ma anche con interventi che sembrano interventi micro, che sembrano piccole cose, ma che in realtà sono, come dicevo prima, sconquassano di fatto il sistema. Che cosa c'è scritto in questo decreto, in questo disegno di legge delega? Innanzitutto c'è un difetto costituzionale in questo disegno di legge delega, perché le deleghe il governo le può chiedere al Parlamento, e spero che il Parlamento modifichi naturalmente questo disegno di legge delega, soltanto se viene specificato bene l'oggetto, se ci sono criteri precisi, in altre parole se non è una richiesta in bianco o generica, come di fatto è questo disegno di legge delega. Cioè il governo dice al Parlamento: tu dammi la delega che io faccio alcune di queste cose, ma
dammi tutti i poteri e poi ci penso io.
Allora, c'è un po' di fuffa, diciamo, no? La solita, appunto, il ministro dice migliorerà il servizio. Innanzitutto uno si dice a costo zero, è un po' complicato, in un momento in cui il nostro sistema è super sottofinanziato. Arriveremo al 5,9% della spesa sanitaria, del finanziamento pubblico sanitario alla fine di questo triennio, 4 punti in meno del finanziamento della sanità francese e tedesca. Questo dice già tutto.
Allora, dottoressa, presidente Bindi, io una cosa però vorrei chiederle adesso per procedere, perché lei ci diceva un momento fa che nessuno in questo paese, e forse anche altrove, direbbe esplicitamente: guardate che interrompiamo il servizio sanitario universalistico, quello garantito a tutti, finanziato con la fiscalità generale, cioè con le tasse di tutti quanti noi che le paghiamo, quello che si sta facendo, l'operazione che si sta facendo, è quella di smontare questo servizio sanitario nazionale glorioso pezzo a pezzo. Allora vorrei vedere, lei diceva la delega è uno di questi pezzi, io le cito alcune...
Mi faccia dire perché è uno di questi pezzi.
Va bene, prego allora. Però
perché di fatto questo, l'obiettivo principale di questo disegno di legge delega è di portare sotto la responsabilità del ministro i grandi ospedali di eccellenza in tutto il paese. Lo traduco, significa che il Niguarda o il Policlinico o gli IRCS, l'Istituto dei Tumori, o alcune strutture di sanità religiosa, cito quelle della Lombardia, ma potrei citarle quelle di tutta Italia, andranno sotto la responsabilità del ministro. Questo significa che mentre questo governo continua a praticare, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, di fatto l'autonomia differenziata, si vedano le leggi presentate dalla regione Veneto, per esempio, al tempo stesso si accentrano i gioielli di famiglia sotto la responsabilità del Ministero, il quale scorporerà i finanziamenti dal fondo sanitario, che non verranno più destinati alle regioni e ridistribuiti tra le regioni, ma serviranno a finanziare e a governare i gioielli di famiglia.
Che oggi sono sotto il controllo di chi? Se domani saranno...
Che in questo momento fanno parte naturalmente della programmazione regionale. Perché se, come dice il ministro, si realizzerà meglio l'integrazione ospedale-territorio, mi spiegate come sarà possibile che questo avvenga se gli ospedali di eccellenza di ciascuna realtà regionale andranno sotto la responsabilità diretta del ministero? Quali atti di programmazione serviranno e varranno? Quali atti di organizzazione e di gestione, quelle della regione o quelle del ministero? L'integrazione sociosanitaria o territorio ospedale si realizzerà con i piccoli ospedali di zona, quelli che secondo loro non hanno appunto l'eccellenza, e mentre tutto il resto sarà sotto la responsabilità del ministro. Una delle fondamentali criteri e principi organizzativi dei sistemi universalistici è la globalità delle prestazioni, del percorso di cura, ed è l'integrazione tra i vari momenti della cura, che qui vengono spezzati soprattutto dalla parte dell'eccellenza. anche accentrando gli ospedali, tutti i cosiddetti ospedali religiosi classificati, i quali andranno insieme all'IRCSE e insieme ai grandi policlinici sotto la responsabilità del ministro. Cioè, qui si sta creando un mostro dal punto di vista organizzativo e tutto questo andrà a vantaggio della sanità privata, andrà a vantaggio della visione prestazionistica del sistema sanitario e non della presa in cura del paziente. Vergognoso che il ministro faccia riferimento alla non autosufficienza. Se vogliono assistere i non autosufficienti, finanzino la legge che è già stata approvata dal Parlamento su iniziativa del governo Draghi, approvino, finanzino quella legge lì, che davvero assisterebbe i non autosufficienti in una visione globale del servizio sanitario.
Una legge che tra l'altro riguarda circa 10 milioni di persone tra i non autosufficienti in questo paese e le persone, no, in genere sono i familiari che stanno accanto a loro. Presidente Bindi, lei ha affastellato una serie di cose fondamentali, però ci ha fatto capire già qual è l'orientamento e l'orizzonte che questa riforma, chiamiamola così, mettiamoci le virgolette, ha di fronte a sé. E questo elemento dell'accentramento della responsabilità degli ospedali in capo al Ministero della Salute mi fa venire in mente un altro percorso di questo tipo, e cioè un accentramento verso il potere esecutivo, verso il potere del governo. Ad esempio, ne stiamo parlando in queste settimane a proposito del referendum sul funzionamento della magistratura, sull'organizzazione della magistratura, dove si dice appunto che alcuni di questi provvedimenti che sono contenuti in quel testo, in quella legge costituzionale, vanno verso quell'accentramento di poteri verso il potere esecutivo. Ma di questo eventualmente, se c'è tempo, ne parliamo dopo, perché voglio tornare al punto a cui eravamo arrivati un momento fa, e cioè a dire che cosa di ciò che viene detto di questa riforma dallo stesso Ministero della Salute in quella nota, in quel comunicato, possiamo considerare fuffa, come diceva lei, Presidente Bindi, un attimo fa, oppure sostanza, cioè elementi che vanno a qualificare questi interventi. Io gliene elenco, sono tre in totale. Beh, lei mi dice a quale categoria appartengono, quelli della fuffa oppure invece della sostanza. Allora, c'è una prima questione. Questa riforma, dice il Ministero della Salute, prevederà l'aggiornamento della classificazione delle strutture ospedaliere con l'introduzione degli ospedali di terzo livello, quali strutture di eccellenza, concludo la frase, con bacino di utenza nazionale o sovranazionale. Che cos'è
Appunto,
questa? Perché?
questo è l'aspetto più pericoloso che distorce, ma perché portare gli ospedali di terzo livello, come le dicevo prima, le eccellenze di ciascuna regione, sotto la responsabilità del ministro direttamente, interrompe e rompe la possibilità della continuità di cura all'interno delle varie regioni. Allora, io sono per un regionalismo governato dal ministero. L'ho sempre sostenuto che uniformi i modelli organizzativi e i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Ma questo non lo si fa rompendo la continuità assistenziale, non lo si fa privando le regioni del governo delle strutture di eccellenza, che peraltro in questo modo finiranno anche ancora di più sotto il potere universitario. Perché insieme a questa riforma fa pandan una riforma presentata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dove di fatto tutte le strutture miste, ospedaliero e universitarie, finiscono per trasferire maggior potere nei confronti della programmazione universitaria che noi sappiamo oggi la sanità subisce, non fosse altro che per quanto riguarda il numero delle specializzazioni nei vari settori. Noi sappiamo perfettamente quali settori sono carenti, no? Gli anestesisti, l'urgenza e molte altre. A favore di che cosa tutto questo? Di più delle esigenze delle cattedre universitarie che non della domanda di salute degli italiani.
Senta, io leggo alcuni da un elenco che ho preso su quotidianosanità.it, di quali strutture si sta parlando, quali sarebbero questi ospedali di terzo livello. Vedo l'elenco in ordine, diciamo così, di gerarchia, di punteggio. Il primo è l'ospedale Galeazzi in Lombardia, il secondo è l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, sempre in Lombardia, il terzo il San Raffaele Milano, quindi sempre Lombardia, e poi arriva una prima regione diversa dalla Lombardia, il Veneto, ed è l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, e poi si passa alla Toscana, l'azienda ospedaliera universitaria Pisana, e via di questo passo. C'è un elenco di una ventina di strutture. Ma la seconda affermazione su cui voglio sentire una sua opinione, Presidente Bindi, è la seguente. Tra gli obiettivi di questa riforma c'è, secondo punto, l'individuazione degli ospedali elettivi, strutture ospedaliere per acuti prive di pronto soccorso, dove trasferire pazienti acuti non urgenti che provengono da strutture ospedaliere di livello superiore. Di cosa stiamo parlando?
Ecco questo. Stiamo parlando degli ospedali che non sono i gioielli di famiglia, quelli che sarebbero lasciati in gestione alle regioni, sulle quali verranno scaricati appunto quei pazienti dopo la fase acuta, no? Secondo loro. Ma in realtà tutti questi ospedali qua sono quelli che per esempio non hanno i pronto soccorsi. Si fa un regalo all'eccellenza privata come Humanitas, portandoli sotto il ministero, e si fa un regalo all'assistenza privata di minore qualità, perché molte delle strutture private non hanno per esempio il pronto soccorso, un altro grande favore a un'altra struttura privata, un'altra tipologia di struttura privata.
Terza frase che voglio...
È un processo,
certo, è chiarissimo.
Processo di privatizzazione strisciante, ormai diciamo più, non più latente ma patente, mi pare, no?
Certo. Allora, terza affermazione, la riforma del governo del sistema sanitario nazionale si pone l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza dell'offerta ospedaliera attraverso la definizione di standard minimi per le attività di ricovero, in coerenza con la disciplina dell'ospedale di comunità. Che cosa significa, Presidente Bindi?
Allora, questo significa che, allora, intanto vorrei ricordare che tutto questo è già ampiamente normato da vari provvedimenti degli anni precedenti. Adesso non. Ma l'ospedale di comunità è un ospedale nel quale l'assistenza è garantita da infermieri e da medici di famiglia, che è non dico lunghe degenze, ma gestione delle cronicità. Sono servizi molto utili, sia ben chiaro. Sono servizi che alle famiglie, una volta la dimissione dopo un intervento chirurgico nella grande struttura di eccellenza governata dal ministero, viene trasferita, anziché in una famiglia che magari non riesce a gestire l'ammalato, che pure ha bisogno di ancora una continuità assistenziale, in un'altra struttura. Ma queste esistono e va benissimo che vengano potenziate, ma quello che non si capisce è perché questo segmento assistenziale debba essere separato anche nel governo e nella gestione rispetto alle altre strutture sanitarie, quelle di eccellenza. È un impoverimento complessivo, evidentemente, no?
Allora, Presidente Bindi, noi abbiamo visto così tre dei più punti che definiscono questo progetto di riforma del sistema sanitario nazionale, approvato dal governo con una legge delega, dovrà andare in Parlamento e poi ritornerà al governo per l'emanazione dei decreti legislativi. Probabilmente mi dia una sua stima sui tempi, probabilmente non ce la faranno ad arrivare in porto.
No, i tempi glieli dico subito. Io voglio sapere che cosa stanno facendo i presidenti delle regioni che hanno invocato l'autonomia differenziata. Cioè, perché poi quell'elenco che lei mi ha letto degli ospedali non è un elenco tassativo, è un elenco che può aumentare a dismisura. Basta decidere qual è un ospedale di eccellenza all'interno delle varie realtà regionali, chiaramente. E non c'è scritto nel disegno di legge delega. Io mi domando, i signori presidenti dell'autonomia differenziata, che cosa stanno facendo? Cioè, Fontana, il presidente della conferenza Stato-Regioni del Friuli, Federica, è contento che gli portino via l'azienda universitaria di Udine o il Burlo Garofalo di Trieste? Il presidente del Lazio è contento che il Policlinico Gemelli vada sotto la responsabilità del ministro? Dove sono questi presidenti. E dico anche un'altra cosa, lo dico con chiarezza, cioè io faccio un appello a tutte le forze di opposizione, perché non solo in Parlamento, ma anche nelle varie realtà regionali interpellino i propri presidenti di regione e gli chiedano che cosa, che tipo di coerenza c'è all'interno di questa maggioranza, se non quella di smantellare il Servizio Sanitario Nazionale.
Allora, Presidente, io le voglio sottoporre un'ultima domanda, perché siamo arrivati alla fine del nostro tempo questa mattina, perché riguarda la questione delle risorse, a cui lei già accennava prima, con quel numero 5,9% del PIL, che un po' è una soglia di una disfatta per questo sistema sanitario nazionale, cioè indica un'ulteriore contrazione delle risorse. Allora, sul tema della modalità di finanziamento di un sistema sanitario nazionale pubblico, qualche giorno fa un economista dell'Università Statale qui di Milano, Massimo Florio, che fa parte anche del Forum Disuguaglianze e Diversità, è intervenuto proprio su questa questione delle risorse e ha raccontato, dice: guardate bene che c'è un problema serio per il sistema sanitario, è che per mantenere il livello attuale dello Stato sociale oggi abbiamo bisogno di circa 6-8 punti in più di spesa pubblica, 6-8 punti in percentuale del PIL. Ogni anno, quindi, dice Florio, ci vogliono 150 miliardi in più. Nella migliore delle ipotesi, fa un conto Massimo Florio, tassando i ricchi con una patrimoniale del 2% si porta a casa un punto di PIL. E si chiede, ovviamente, come ci chiediamo tutti quanti noi, e come possiamo fare allora per gli altri 5 punti di PIL che mancano? Qui Florio, da economista, Presidente Bindi, fa una sua proposta di sistema. Dice: dobbiamo ricostruire uno Stato capace di autofinanziarsi con il suo ruolo di produttore di beni pubblici. Come fare? Bisogna riprendersi il controllo delle società che hanno un patrimonio pubblico, cioè le aziende che definiremmo statali, avremmo definito in un'altra stagione le aziende statali. Però il senso è quello: fino a quando non si riprende in mano il sistema di produzione dei beni pubblici, dice Florio, non ne usciremo da questa cosa, il sistema sanitario pubblico rischia di soccombere. Presidente Bindi, cosa ne pensa?
No, penso, cioè, non entro, diciamo, nel merito macroeconomico di questa affermazione, mi limito a parlare del sistema sanitario. È evidente che la prima conseguenza è quella di ridurre la gestione da parte dei privati nel sistema sanitario, perché di riportare la gestione prevalentemente pubblica dentro il sistema sanitario. Una prospettiva come quella lombarda di un rapporto equivalente tra pubblico e privato è destinata a portare al disastro finanziario il nostro sistema. E infatti la Lombardia non è in disastro finanziario semplicemente perché vive di mobilità attiva dalle altre regioni. Questo mi pare evidente. Quindi una prima scelta sicuramente è questa, mentre la riforma, il disegno di legge delega del ministro va esattamente in senso contrario, cioè va verso il rafforzamento delle strutture private, sia quelle di eccellenza che quelle di minore eccellenza, appunto quelle strutture nelle quali non c'è neanche il pronto soccorso, sul quale i malati potranno essere trasferiti una volta che sono stati curati dalle strutture di eccellenza, che sono sotto la responsabilità del ministro, mentre le altre sarebbero sotto la responsabilità delle regioni.
Presidente Bindi, io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina, grazie per questa lettura critica che ha fatto alle sintesi di questo testo che è la riforma del sistema sanitario nazionale da parte del governo Meloni. Le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie, buona giornata anche a loro, grazie.
Rosi Bindi è stata ministra della Salute, presidente della Commissione Antimafia, presidente del PD, parlamentare e autrice anche di un libro al tema sanitario, diciamo così, uscito l'anno scorso, pubblicato da Solferino, dal titolo Una sanità uguale per tutti. Le valutazioni che faceva Rosi Bindi all'inizio di questa chiacchierata erano molto categoriche come giudizio nei confronti di questo progetto, un progetto distorsivo, diceva, e che in qualche modo è una forma di interruzione di quello che è il servizio, è stato il servizio universalistico che ha caratterizzato il servizio sanitario italiano. E poi ancora quel riferimento ad un obiettivo, diciamo così, di orizzonte che questa riforma, tra virgolette, si dà, ed è quello di portare appunto sotto la responsabilità del Ministro della Salute i grandi ospedali di questo paese. Io mi fermo qui per questa mattina, tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult. Vi ricordo che su radiopopolare.it potete riascoltare questa trasmissione, ci sono i podcast, tutte le registrazioni di tutte le puntate e di tutte le trasmissioni nel palinsesto di Radio Popolare. Tra l'altro, promemoria, da un paio di giorni, se non ho capito male, comunque c'è già la nuova applicazione di Radio Popolare per il sistema iOS, il sistema operativo iOS, quindi chi era in attesa di questa novità può adesso scaricare l'applicazione e poter appunto ascoltare podcast e quant'altro. 11:27 minuti è tutto, la linea Ira Rubini, noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!